Essere e avere di Maria Luisa Pezzali.
Il miglior libro di marketing, il cinema, parola della Harvard University. Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali, questo è il tema del primo degli approfondimenti di questa nuova puntata di Essere e Avere, dimmi cosa compri e ti dirò chi sei. Nello spazio dedicato alla grande distribuzione parleremo invece dello sviluppo dei ristoranti nei supermercati e per il focus sui trend di popping up, quando l'effetto sorpresa fa tendenza. Prima però ci sono le notizie e curiosità della settimana.
Un italiano su tre vende online oggetti usati per finanziare i regali di Natale. Lo rivela un'indagine realizzata da Coesis per eBay Annunci, che nelle ultime due settimane ha registrato un incremento di inserzioni del 35%. Sul web ci si disfa principalmente di abbigliamento e accessori, ma anche di piccoli elettrodomestici e oggetti elettronici. Si intitola «Perché tu mi piaci?», lo spot sperimentale che ha fatto impazzire la rete. Più di 1,5 milioni di visite in una settimana in tutto il mondo. Prodotto da tre giovani pubblicitari, racconta una storia d'amore lunga una vita e rompe un tabù del mondo della pubblicità, dimostrando che uno spot può avere forza anche senza un prodotto e un marchio. Un dispositivo con touchscreen che calcola i tragitti percorsi con mezzi ecosostenibili, di cui incentiva l'uso attraverso la conversione dei chilometri verdi in brani musicali premio. È Ivo l'incentivo, ideato da due studenti del Politecnico di Milano, il vincitore del Samsung Young Design Award. I 10 migliori progetti selezionati sono esposti alla Triennale di Milano. Il mondo della pubblicità sul web in Francia è in rivolta contro la cosiddetta tassa Google, una tassa dell'1% per chi fa pubblicità in rete. Se confermato dall'Assemblea Nazionale, il provvedimento potrebbe portare nelle casse francesi tra i 10 e i 20 milioni di euro. L'obiettivo è tassare i grandi colossi di internet che sfuggono al fisco perché hanno sede all'estero, ma mette a rischio, dicono le voci critiche, i piccoli inserzionisti francesi.
La borsa della spesa.
La notizia è di qualche giorno fa. Secondo Noam Wasserman, professore della Harvard Business School, il grande schermo può essere un ottimo strumento per chi studia i diversi casi del marketing. Ecco i modelli da seguire e perché.
Jerry Maguire.
Ciao. Salve. Sto cercando mia moglie. Se deve succedere qui, allora deve succedere qui. Stasera, per il nostro progetto, per la nostra società, è stata una serata molto importante, ma non era completa, perché non potevo condividerla con te. Viviamo in un mondo cinico e lavoriamo in un ambiente di persone fortemente competitive. Tu mi completi. E io dovevo proprio...
Smettila. Sta zitto. Mi avevi già convinto al ciao.
Uscire dal nido, abbandonare un lavoro sicuro per lanciare una nuova idea, come il procuratore sportivo interpretato da Tom Cruise, che dopo una crisi di coscienza si licenzia e riparte da zero con un solo cliente. L'attimo fuggente.
Perché sono salito quassù? Chi indovina?
Per sentirsi alto.
No! Grazie per aver partecipato. Sono salito sulla cattedra per ricordare a me stesso che dobbiamo sempre guardare le cose da angolazioni diverse. E il mondo appare diverso da quassù. Non vi ho convinti? Venite a vedere voi stessi. Coraggio. È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva. Anche se può sembrarvi sciocco o assurdo, ci dovete provare. Ecco, in questa classe potete chiamarmi professor Keating, o se siete un po' più audaci, o capitano, mio capitano.
Imparare a vedere il mondo degli affari attraverso una propria visione. È l'insegnamento del professor John Keating ai suoi studenti. Vedere il mondo da un'altra prospettiva, anche quella in piedi su una scrivania. Tucker, un uomo e il suo sogno.
È probabile che non abbiate mai sentito parlare di Preston Thomas Tucker, sognatore, inventore, visionario. Un uomo troppo avanti per il suo tempo.
Io sono arrivato in ritardo di una generazione, perché nel sistema di adesso, il solitario, il sognatore, l'eccentrico, che se ne esce con un'idea bizzarra di cui tutti ridono, ma che poi si dimostra valida e rivoluzionaria, viene schiacciato dall'alto. prima ancora di tirare fuori la testa dall'acqua, perché i burocrati preferiscono uccidere un'idea nuova piuttosto che vederla esplodere. Se Franklin fosse vivo oggi, finirebbe in galera per aver fatto volare un aquilone senza permesso. È vero!
Un business meno ampio permette agli imprenditori di stare vicino alla propria creazione. Il film di Coppola racconta la storia di un geniale inventore sostituito nella stessa compagnia da lui fondata.
Nell'elenco di Wasserman ci sono anche Baby Boom, in cui la parabola del personaggio interpretato da Diane Keaton inquadra le difficoltà di fare il salto di qualità con un'idea di business vincente, e Startup.com, storia di due amici di lunga data che decidono di buttarsi nella sfida di Internet, dal quale gli studenti possono imparare il valore della partnership. Ma funzionano nel marketing approcci del genere? Lo abbiamo chiesto a Simonetta Pattuglia, docente di marketing e comunicazione delle imprese all'Università degli Studi di Roma Tor Vergata.
Sono bravissimi gli americani a dare delle efficaci etichette a dei concetti che non sono sempre così innovativi, diciamo. L'approccio è plausibile, assolutamente verificabile, non solo per i film di queste grandi major americane, ma anche per i nostri film, anche i blockbuster italiani, direi, possono essere letti con questa filigrana, diciamo, di marketing.
Marketing e strumenti non convenzionali sono sempre più in uso, sia per l'insegnamento che per la professione vera e propria.
Sì, direi che questo nuovo consumatore, ma non parlerei solo del consumatore, direi tutti noi come persone, ormai siamo un po' anestetizzati dalle forme consuete di attrazione, diciamo, sia verso il consumo, sia verso l'adesione alle idee. Quindi tutti coloro che sono preposti in varie forme, quindi sia nel marketing, sia nella comunicazione politica, sia nella comunicazione tout court, cercano forme più inusuali di cattura del destinatario, diciamo così.
Gianpaolo Fabris, il sociologo dei consumi scomparso qualche mese fa, sosteneva che il marketing andava totalmente riformato e trasformato in societing, quindi con strumenti di analisi molto più legati alla modernità e soprattutto ai nuovi mezzi di comunicazione. Lei che cosa ne pensa?
Ma sono decisamente d'accordo, nel senso che sicuramente la nuova società va letta non con una convinzione, con una concettualizzazione di marketing vecchio stampo, ossia quella semplicemente, no, che miri ad una forma di persuasione degli interlocutori. Un vero marketing, appunto, che non è un marketing convincimento e persuasione, ma è un marketing di orientamento alle aspirazioni dei destinatari.
Cambiamo argomento, è la ristorazione, la nuova scommessa della grande distribuzione. Parola del direttore di Markup, Luigi Rubinelli.
Italy di Oscar Farinetti a New York è un successo davvero insperato. Sta diventando sempre più la galleria d'immagine nella grande mela per i prodotti italiani. In questa scia tutti i retailer stanno tentando di aumentare la loro offerta di servizio inserendo i ristoranti nei loro supermercati o ipermercati. Quest'estate ci ha pensato anche una piccola catena attiva in Lombardia come Tigros, con un impianto di ristorazione a metà strada fra la caffetteria e il bistrò. Infatti i veri competitor di super e ipermercati sono i bar e la ristorazione self-service. Se un consumatore deve decidere cosa mangiare a mezzodì o la sera, può spendere il suo budget nella grande distribuzione o nella ristorazione. All'estero la ristorazione è molto sviluppata. A Londra, ad esempio, Marks & Spencer, nel centro commerciale di Westfield, sta provando addirittura tre formati diversi nella stessa location. Sempre a Londra, Whole Food ha addirittura un intero piano dedicato alla ristorazione, dove vengono lavorati i cibi che stanno scadendo nel supermercato sottostante. In Francia, da sempre, Casino costruisce i suoi supermercati affiancandoli ai ristoranti a self-service che portano il suo marchio. Intermarché, altro leader francese, ha lanciato Le Bistrot du Marché, una vera e propria caffetteria. Carrefour, nell'ampliare la sua catena di negozi di vicinato, ha organizzato in uno spazio ristretto la possibilità di consumare un pasto veloce all'interno del supermercato. Quale sarà la formula vincente? Quella che saprà trovare un equilibrio reale fra qualità e prezzo.
Essere e avere.
Di nuovo in studio con Essere e Avere, diamo subito il benvenuto a Patrizia Martello di Memetic Lab, docente di sociologia dei consumi e analisi delle tendenze alla Nuova Accademia di Belle Arti NABA di Milano. Patrizia, ben ritrovata.
Grazie, buongiorno.
Oggi parliamo di una tendenza che va sotto il nome di popping up. Indica tutto quello che nel mondo dei consumi è temporaneo, limitato nel tempo e nello spazio, ma anche casuale, spiazzante, all'insegna di un vero e proprio effetto sorpresa. Dai negozi, i primi ad adottare la formula pop-up, la moda temporary ha contagiato ristoranti, alberghi, musei, persino il web, dai social network al commercio online. Patrizia.
Il pop-up è una tendenza acclarata, ma ancora in curva ascendente e quindi significativa per le continue e molteplici espressioni che ha e che sono trasversali ai settori più diversi. Riguarda in primis negozi, ma tutto quello che appare e scompare, come dicevi, che ha in questi anni definito una nuova pratica di consumo, quella randomica, appunto basata sull'effetto sorpresa. Una pratica che ci dice della voglia del consumatore di essere stupito all'improvviso, di inciampare in qualcosa che lo sorprende. Nei luoghi estemporanei l'esperienza di consumo assume infatti il senso di un happening, di un evento irripetibile. I recenti avvistamenti popping up, a volte anche insospettabili per finalità, sono, dicevo, molti e con caratteristiche degne di nota. Non sono container, ma moduli cubici portatili, si chiamano carré d'étoile e sono delle specie di bungalow iscrivibili al luxury camping, sono in legno riciclato e progettati specificamente per un unico scopo, osservare le stelle. Prodotti dalla società francese Bocage, cominciano a comparire qua e là in molte località turistiche francesi. Sono da 4 posti, hanno evidentemente il tetto trasparente e sono dotati di telescopio e kit astronomico, oltre a tutte le dotazioni d'arredo e servizi per viverci, dalla connessione internet al caminetto al bioetanolo. Tutto si muove, dicevamo. Una mostra d'arte, temporanea per definizione, intitolata Love con due L, ha scelto come location le stanze di un hotel, il Lloyd con due L, anche lui, di Tokyo, che si è trasformato così in un temporary art hotel con camere opere d'arte allestite da alcuni dei migliori designer olandesi e giapponesi che i clienti hanno potuto normalmente affittare, passando quindi una notte insieme a delle opere d'arte. Elias, ristorante di cucina e di design finlandese di improvvisa comparsa e scomparsa a Londra. Per chi non ha fatto in tempo a provarlo, le immagini sorprendenti per bellezza e originalità degli interni si possono vedere sulla rivista Wallpaper di ottobre. I pop-up, manco a dirlo, quello che hanno fatto e che fanno offline, cominciano a farlo anche online. Su questo sito, webtemporaryshop.com, incombe un orologio e si trovano offerte che durano poco, pochissimo, prezzi specialissimi, occasioni da prendere, come si dice alla lettera, al volo.
E sono molti i film che hanno raccontato e indagato la casualità, il destino, la fortuna, Sliding Doors, Serendipity, La doppia vita di Veronica, solo per citarne alcuni. E poi Match Point, uno degli ultimi film di Woody Allen.
Chi disse preferisco avere fortuna che talento, percepì l'essenza della vita. La gente ha paura di ammettere quanto conti la fortuna nella vita. Terrorizza pensare che sia così fuori controllo. A volte in una partita la palla colpisce il nastro e per un attimo può andare oltre o tornare indietro. Con un po' di fortuna va oltre e allora si vince. Oppure no e allora si perde. In ogni cosa è importante avere fortuna.
Beh, io non credo nella fortuna, credo nel duro lavoro.
Il lavoro è indispensabile, ma hanno tutti paura di ammettere quanta parte abbia la fortuna. In fondo gli scienziati stanno confermando sempre di più che la vita esiste solo per puro caso. Nessuno scopo, nessun disegno.
Patrizia, casualità e fortuna, da esperienze di vita a customer experience.
Beh, gli eventi pop-up, con queste loro caratteristiche di nomadicità, di temporaneità e di sorpresa, sono decisamente un fortissimo attrattore esperienziale. Di mezzo la rete e la tecnologia come acceleratori del fenomeno, che si è legato alla nostra esperienza sia di consumatori che di individui, cioè il pop-up è penetrato anche nei consumi culturali, nel costume, nel lifestyle. Un esempio, Secret Scene Cinema. È l'appuntamento mensile ideato da un gruppo di cinefili londinesi per rivedere vecchi film. Biglietti online e via social network gradualmente gli indizi per capire dove andare, cosa vedere e come abbigliarsi. Effetto sorpresa quindi che viene co-costruito da organizzatori e fruitori insieme ed è un modo coinvolgente e divertente per caricare emozionalmente, anche grazie alla dress fiction, il gioco dei costumi, la visione in sala. Stessa formula da caccia al tesoro, ma non per guardare un film, ma per cenare a Ferrara. Lo scorso settembre, per l'iniziativa Street Dinner, un ristorante a sorpresa in un luogo improbabile e misterioso fino all'ultimo SMS. E l'imprevedibilità diventa anche una forma di interazione sociale. Questo è il concetto alla base delle chat al buio in modalità random. Cito Next e Chat Roulette, che sono chat casuali con persone sconosciute via webcam. Si clicca sul pulsante Next ed esce a caso qualcuno. Se mi piace, chatto, se non mi piace, Next, avanti un altro. Sono esperienze casuali molto radicali, gradite già da più di 1 milione di iscritti negli Stati Uniti. I due siti, naturalmente, da quando se ne è cominciato a parlare, sono nel mirino di tutte le associazioni dei genitori. Di tonalità decisamente più poetica, ma una variazione sul tema degli incontri casuali, la sezione Missed Connections, relazioni perdute, relazioni mancate, del sito di annunci, forse il più famoso degli Stati Uniti, Craigslist, dove si postano messaggi per conoscere le persone incontrate per caso una volta o che si incrociano tutti i giorni, del tipo: ti ho visto sul treno delle 6, ieri avevi un cappotto verde, eccetera. E poi gli acquisti a sorpresa. C'è chi riesce a vendere a scatola chiusa, ed è il caso di www.somethingstore.com, appunto something, qualcosa che non ha stabilito chi compra. Apparente paradosso, funziona proprio perché apro la scatola e, come quando apro un regalo, l'unica differenza è che me lo sono comprato, scopro quello che c'è dentro. Lo stupore è davvero autentico.
Cosa c'è di nuovo a...
Cosa c'è di nuovo a New York su Popping Up e dintorni? Questo è il momento della nostra Urban Watcher, Alessia Zampano. Bentornata, Alessia.
Grazie, un saluto a tutti. Beh, per le vie della grande mela può succedere anche di imbattersi in chiavette USB cementate nelle fessure dei muri della città, dei piccoli e discreti dispenser di contenuti casuali, file, immagini, musica, video, che qualcuno prima di noi ha caricato e a cui noi possiamo attingere semplicemente collegandoci col nostro laptop e caricarne degli altri, facendo così in modo che si diffondano viralmente di passante in passante, creando in pratica un network di file sharing anonimo e incidentale. E questo è l'obiettivo di Aram Bartol, media artist berlinese di stanza a New York, che ha ideato questo progetto artistico denominato Dead Drops, che è un'espressione mutuata dal gergo spionistico e indica il luogo dove gli agenti segreti si scambiano i messaggi senza incontro diretto. Ad oggi Aram ne ha installate 5 tra Brooklyn e Manhattan, ma dal suo sito web invita tutti a diffondere questa pratica di condivisione randomica attraverso un tutorial, un video di istruzioni in cui spiega come installare le chiavette e segnalare il luogo in cui lo si fa.
Grazie Alessia, una preziosa indicazione dunque per chiunque abbia in programma un prossimo viaggio a New York. Patrizia, di Temporary Shop si parla ormai da almeno 3 anni. Oggi abbiamo sentito tutte le ultime applicazioni della formula pop-up. Quello che ti voglio chiedere è questo: è una formula su cui continuare a scommettere? Ci saranno nuovi sviluppi futuri oppure è una tendenza destinata ormai a tramontare?
Ma è talmente diffuso il pop-up, certamente, che in termini esperienziali, dal punto di vista del fruitore, si può parlare di attesi imprevisti, cioè c'è un'aspettativa dell'imprevisto da parte del consumatore. Sappiamo che da qualche parte potremmo imbatterci in qualche spazio dispenser di merci ed eventi. È la serendipità, cioè trovare quel che non si sta cercando, sapendo però ormai che c'è. Quindi la sfida per i brand che vogliono usare queste iniziative, ormai normalizzate non solo tra i segmenti avanzati, è quindi sempre più difficile in termini proprio di efficacia e di impatto.
Chiude qui anche questa puntata di Essere Avere, riascoltabile e scaricabile come tutte le altre dal nostro sito radio24.it, in attesa di risentirci come sempre domenica prossima. Non mancate. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.